Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli stati generali.com. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti. Domenica 30 agosto, ultimo il dì di festa, come si diceva una volta. I vostri sms, ve lo ricordo, verranno in tempo reale pubblicati dal sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Provatevi a esprimere l'idea contenuta in una frase assai semplice come vorrei frullare questo mango, senza usare però le parole frullare e mango. Provateci davvero, 10 secondi di pausa. Fatto? O provate a dire con parole vostre quello che sta scritto qui, l'orario dei treni è inaffidabile, o ancora, in un vertiginoso crescendo, l'inflazione erode le pensioni. Ripeto, provateci davvero. Magari mettete per iscritto quello che siete riusciti a scovare. Ci ho provato anch'io, per esempio ho scritto «Riduci in poltiglia il frutto tropicale giallo». Perché questo piccolo esperimento? Si pensa che parlar forbito sia un lusso, una cosa da intellettuali o da perditempo. Alla ricerca del vocabolo cesellato, del sinonimo inusitato, peggio dell'effetto azzeccagarbugli. Parlassimo tutti come mangiamo, faremmo meno fatica a capirci ed esprimerci, ma è vero? Chi comincia ad andare per mare si trova ben presto a fronteggiare una sprachina linguistica. La barca è un rigurgito lessicale, si deve imparare a riconoscere e nominare lo strallo, la cima e la cimetta, la scotta e la drizza, la draglia e la sertia e persino il paterazzo e la mantiglio. Sembra che un professore in pensione si sia sbizzarrito a cercare termini astrusi per cose che alla fine della fiera altro non sono che corde. E, guarda caso, non si parla mai di corde in barca come nella casa dell'impiccato. A un marinaio esperto la ragione di questa esplosione del dizionario è più che ovvia. In una situazione delicata, poco tempo, mare ostile, spazi ristretti e rumore del vento nelle orecchie, le manovre vanno eseguite in un attimo e comandate ancor più in fretta, un'ambiguità che potrebbe essere causa di incidenti spiacevoli se non fatali. Chiedere «molla quella corda» non è sufficiente. Quale corda, capitano? È una perifrasi come «molla la corda che serve a rendere più tesa la vela davanti» e non è efficiente. Prende tempo, permette al rumore di installarsi nel canale di comunicazione. «Allasca la scotta del fiocco», dice con precisione la stessa cosa in meno di metà delle parole. E se proprio uno vuole, può usare il capitale di tempo rimasto per ripetere il comando a scanso di equivoci. È peraltro un peccato che babordo e tribordo tendano a scomparire per far posto a destra e sinistra. Ma di quale sinistra stiamo parlando? La mia, la tua o quella della barca? Quando ho difeso la lettura dei libri come veicolo di arricchimento lessicale, ho citato delle ricerche che indicano come gli scolari che leggono molto possono avere un lessico significativamente più ricco di quello degli scolari che leggono poco. I libri fanno la differenza perché contengono parole che non si ritrovano spesso nella conversazione quotidiana, a tavola o tra i compagni di gioco. Puntualmente è arrivata la domanda disarmante del pubblico, ma perché mai arricchire il lessico? Se poi tanto nella conversazione quotidiana non siamo in barca, si può fare a meno di tutti quei paroloni e poi bastano 500 vocaboli. Ci sono molte risposte alla domanda disarmante. Invocare la bella qualità della lingua forbita ed elegante par cosa d'altri tempi? Potete andare giù duro. Un insegnante della periferia parigina, citato da Le Monde, dopo gli eventi di Charlie, ha detto: «Abbiamo nella nostra media inferiore un contingente di scolari che lotta con 500 parole. Su di loro tutto scivola via, sono incapaci di astrazione e si costruiscono un mondo semplice e manicheo». D'accordo, ma se volete perorare la causa lessicale, non avete bisogno di scomodare la paura del fondamentalismo. Vi basta fare due conti, seguendo una logica economicistica che piacerà a politici e imprenditori. Un buon lessico ti fa anche risparmiare. Benedetto Vertecchi, che ha analizzato il corpus linguistico nei documenti degli studenti intorno ai 14 anni di età, dal 1966 al 2006, sostiene che nel corso del tempo si nota un'evoluzione netta, a minor lessico testi più lunghi. Se nel 1966 i testi erano di 100 parole, nel 2006 a parità di contenuto ne contavano 120. Se non hai le parole per dirlo, devi inventarti una perifrasi. Il lessico povero ti fa assomigliare a chi non parla una lingua straniera e si trova costretto a fare dei giri di parole. Ti tocca di usare quello che hai. E dato la perifrasi va generata sul momento, fai molta più fatica. È come se dovessi utilizzare un cacciavite come martello. Magari alla fine il chiodo lo pianti anche, ma a che prezzo? La risposta migliore è dunque che disporre di un buon lessico non è un lusso. Al contrario, offre un modo vantaggioso ed economico di esprimersi, risparmiando sulle inevitabili e costose perifrasi cui deve dedicarsi chi un buon lessico non ha. Come abbiamo visto, non c'è bisogno di scomodare il vocabolario tecnico o accademico. Frullare è una parola, ridurre in poltiglia ne contiene tre. E se poi non sai che cos'è la poltiglia? Ecco, abbiamo iniziato dalle parole, ed era in questo pezzo davvero divertente, significativo, era Roberto Casati, un filosofo che scrive sul Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore di quest'oggi, domenica, il dì di festa, come abbiamo detto prima. Le parole ci riguardano, siamo qua a dirne qualcuna, speriamo non proprio del tutto inutile, ma le parole riguardano i nostri giornali, quelli che abitualmente siamo... sono i primi che la mattina ci richiedono uno sforzo intellettuale. Ci piace molto quando persone hanno sintesi, ma in quella sintesi, come dice Casati, c'è molto contenuto. E qui abbiamo, poi deciderete voi se sono parole troppo lungamente estese oppure è una sintesi corretta, ma immaginare una sintesi in due intere pagine di interviste a Matteo Renzi forse è un po' esagerato. E comunque il Corriere si addestra a questa operazione con Aldo Cazzullo, che appunto intervista il premier Matteo Renzi. Il titolo centrale del giornale, più importante, è l'Italia cresce, e poi il concetto che è stato espresso anche ieri dal ministro degli esteri Gentiloni, e ora, dice Renzi, il diritto d'asilo diventi europeo. La pagina del Corriere si compone anche con una lunga spiaggia piena d'ombrelloni, dove a corredo c'è questo titolo: la bella estate, 3 milioni di turisti in più che non c'erano. Allora andiamo a leggere l'intervista di Matteo Renzi. È una prima intervista del dopo Ferragosto. Renzi aveva parlato da solo in alcuni comizi, qui accetta, come dire, un confronto giornalistico. E Aldo Cazzullo non la prende larga e dice subito: il paese appare fermo, tassi ai minimi, euro più debole, prezzo del petrolio basso, la ripresa è fiacca. Perché essere ottimisti? E il premier risponde: ho una lettura diversa. Il paese non mi sembra fermo e al contrario vedo tanta energia. Dopo anni di palude il Parlamento approva le riforme, l'Expo è una scommessa vinta, gli indici di fiducia e i consumi tornano a crescere. Ecco, dice Cazzullo, cresciamo poco. Vero, non mi accontento dello 0, risponde Renzi, ma vorrei ricordare che i precedenti governi avevano un netto segno meno. Adesso siamo al più. Cresciamo all'incirca come Francia e Germania, poco, ma finalmente come loro. Negli ultimi anni, invece, mentre loro crescevano, noi perdevamo posizioni. In un anno abbiamo fatto legge elettorale, riforma del lavoro e della pubblica amministrazione, della scuola, delle banche popolari. Una riforma che era nell'agenda del governo D'Alema, ministro del Tesoro Ciampi, direttore generale Draghi. Allora furono costretti a fermarsi. Noi non ci siamo fermati. Abbiamo rinnovato i vertici della Cassa Depositi e Prestiti e della RAI, risolto 43 crisi aziendali, come Wolf, quello di Pulp Fiction, ricordate. Riaperto fabbriche da Taranto a Terni, approvato la responsabilità civile e il divorzio breve. E finisco qui, altrimenti addormento subito i lettori. Ecco, allora, opportunamente, Cazzullo interviene su un'altra situazione, e cioè i numeri sproloquiati dal Ministero del Lavoro, che ha raddoppiato i contratti e poi è stato costretto in un caporetto particolarmente divertente, ma assai poco per i lavoratori, a ridurne della metà. Sui nuovi contratti, chiede Cazzullo, a tempo indeterminato avete fatto una magra figura. Cosa ha detto il ministro Poletti quando per sbaglio ne ha raddoppiato il numero? Non gli ho detto nulla io, risponde Renzi. Ma avrei voluto essere una mosca per sentire quello che Poletti ha detto ai suoi, magari in slang imolese. Spero gliene abbia cantate quattro. Non è la prima volta che si fa confusione sui numeri. Spero e sia l'ultima. Abolire la tassa sulla prima casa è una battaglia berlusconiana o no? Chiede Cazzullo. Abolire la tassa sulla prima casa, risponde Renzi, significa mettere fine a un tormentone decennale. E in un paese che ha l'81% dei proprietari di prima casa è anche un fatto di equità. Non è certo un favore ai super ricchi. Se poi ora ripartirà l'edilizia, anche solo per un fatto psicologico, per noi sarà tanto di guadagnato. Lo aveva proposto Berlusconi? Certo, risponde Renzi, che male c'è? Questo approccio per cui se una cosa l'ha proposta Berlusconi allora è sbagliata è figlio di una visione ideologica. Lei, eccepisce Cazzullo, ha detto che il paese è rimasto bloccato per 20 anni dallo scontro tra Berlusconi e anti-berlusconisti, anti-berlusconiani. Sono due attitudini che si possono mettere sullo stesso piano? Risposta del Premier. Il berlusconismo è ciò che, piaccia o non piaccia, resterà nei libri di scuola di questo ventennio. Berlusconi è stato il leader più longevo della storia repubblicana, ma ha sciupato questa occasione, perdendo la chance di modernizzare il paese, sostituendo l'interesse nazionale con il suo. In questo senso il berlusconismo ha bloccato l'Italia e l'anti-berlusconismo, che è cosa molto diversa dall'Ulivo, ne è l'altra faccia. Un movimento culturale e politico che non si preoccupava di definire una strategia coerente per il futuro, ma semplicemente di abbattere Berlusconi. Una grande coalizione contro una persona. Quindi lei, dice Cazzullo, non si sente anti-berlusconiano, ma, dice Renzi, io non mi definisco contro qualcuno, mai. Non sono contro Berlusconi, ma per l'Italia, ero per l'Ulivo, non contro gli altri. Certo, oggi siamo al paradosso che chi a sinistra ha ucciso l'Ulivo, segandone i rami e promuovendo convegni come Gargonza per rilevarne l'insufficienza, si erga a paladino dell'ulivismo. Piccola parentesi, questo riferimento è un convegno di Gargonza dove fu Massimo D'Alema a scagliarsi contro l'ulivo e quindi, diciamo così, perché suocera intenda, prosegue ma attraverso i giornali lo scontro D'Alema-Renzi. Riprendiamo. Comunque, dice ancora Renzi, non è un caso se nessun governo del centro-sinistra in quegli anni abbia avuto la forza per durare una legislatura. E perché? Perché stavano insieme contro qualcuno, non per qualcosa. Alla prova del governo, la sinistra ha fatto nettamente meglio della destra, per me. Ma se il governo D'Alema avesse avuto la forza di fare quello che hanno fatto Blair e Schröder sul mondo del lavoro, avremmo avuto il Job Act 20 anni prima. Se i voti ci sono, dice Cazzullo, sul Senato, ci sono anche grazie a Verdini, non la imbarazza? E perché mai? Il gruppo di Verdini ha già votato le riforme al primo giro, mi stupirei del contrario. La mia minoranza firma gli emendamenti con Calderoli e Salvini, Grillo e Brunetta, e dovrei imbarazzarmi per il voto di a chi ha già sostenuto questa riforma? Dovrei chiedergli, scusa Verdini, stavolta puoi votare contro, sennò quelli della mia minoranza rimangono male? La sinistra PD, questo è Cazzullo che chiede, vuole il Senato elettivo, cosa risponde? Renzi, l'elettività diretta presenta due problemi, uno è politico, il Senato non dà la fiducia al governo, in questi casi l'esperienza internazionale ci mostra preferibile l'elezione indiretta, uno è tecnico, l'elezione diretta è già stata esclusa con il doppio voto di Camera e Senato, rivotare una cosa già votata due volte sarebbe un colpo incredibile a un principio che vige da decenni. Ma non è il passaggio più delicato della riforma, una soluzione la si può trovare. Non abbiamo mai fatto le barricate su nulla se non sul principio di superare il bicameralismo paritario. Vedremo. Basta che non sia la scusa per ricominciare sempre da capo. D'Alema, chiede Cazzullo, e se è appena tornato alla carica. Bersani l'aveva fatto nel giorno delle amministrative. Non sarebbe meglio per tutti una scissione del PD, piuttosto che continuare con uno scontro infinito? Non credo che D'Alema e Bersani preparino una scissione, risponde Renzi. Credo si stiano preparando al congresso del 2017. Per candidare Letta contro di lei, Enrico Letta contro di lei? Chiede Cazzullo. Non mi risulta, dice Renzi. Magari lei ha informazioni migliori. Per me sarebbe molto divertente, potremmo confrontare i risultati dei rispettivi governi, discutere del modello di Europa per il quale ci siamo battuti, riflettere sui risultati ottenuti quando abbiamo avuto responsabilità nel partito. Del resto, sia Enrico che io abbiamo già avuto esperienze di primarie. Mi piacerebbe, ma è prematuro. Il congresso sarà nel 2017 e la nostra gente è stanca della polemica continua. L'alternativa al PD si chiama Matteo, ma di cognome fa Salvini. L'alternativa a questo governo e a questo PD non è un'improbabile coalizione a sinistra, non è un La Fontaine italiano, un Varoufakis, un Corbyn. L'alternativa è il populismo. Marino è stato commissariato, chiede Cazzullo. Prima o poi dovrà dimettersi. Nessun commissariamento, risponde Renzi. Roma ha ottenuto ciò che ha chiesto per il Giubileo e anche un sostegno per combattere la corruzione con Gabriele e Cantone. Il sindaco sa che deve solo lavorare nell'interesse dei cittadini, punto. Tutto il resto è il consueto Truman Show politico-mediatico. La riforma della scuola, sempre Cazzullo che insiste, doveva essere un suo punto di forza, con 100.000 nuove assunzioni. Come mai allora gli insegnanti sono così arrabbiati? Beh, me lo chiedo spesso anch'io, risponde Renzi. Non sarà che avete sbagliato qualcosa? Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa noi, ammette il Premier. Altrettanto certamente esiste un pregiudizio da parte del mondo docente. Quello di cui sono certo è che la buona scuola non è la riforma, è solo l'inizio. La riforma passa dall'edilizia scolastica e dai 1673 cantieri che quest'estate abbiamo aperto. La riforma passa da parole come merito, valutazione, qualità, autonomia, che necessitano di tempo ancora per essere impiantate nel mondo scolastico. Mi fischino pure, mi contestino, mi insultino, ma se ci sono 100.000 italiani che anziché zizzagare come precari diventano insegnanti, beh, io ne sono fiero. L'emergenza migranti si fa di giorno in giorno più drammatica. Non ha nulla da rimproverare a come è stata gestita finora. Credo stia emergendo la verità sui migranti. Non è un problema italiano su cui speculare per mezzo punto di sondaggio, ma una grande crisi mondiale ed europea da affrontare a Bruxelles e non a Lampedusa. Cosa farete in concreto? Non dobbiamo solo tamponare l'emergenza, ma anche avere un ruolo maggiore in Africa e in Medio Oriente, investire di più sulla cooperazione, agevolare i rimpatri e bloccare i trafficanti di uomini per sempre. E questo è il momento giusto per lanciare un'offensiva politica e diplomatica. L'Europa deve smettere di commuoversi e iniziare a muoversi. È finito il tempo dei minuti di silenzio. Si scelga, finalmente, di superare Dublino e di avere una politica di immigrazione europea con un diritto d'asilo europeo. Questa sarà la battaglia dei prossimi mesi. Nei giorni scorsi sono uscite delle intercettazioni che mostravano un suo stile di una certa spavalderia, i limiti della ribalderia. La rivoluzione, risponde Renzi, non è forse un pranzo di gala? Dall'altra parte lei ha parlato di un Renzi 1 che va nelle scuole e nelle fabbriche e un Renzi 2 inviluppato nell'agenda dei vertici europei nell'unione di partito. Ma qual è il vero Renzi? Chiede Cazzullo. Io sono sempre lo stesso, un ragazzo di provincia che a meno di 40 anni è stato chiamato con altri a cambiare il sistema politico considerato più gerontocratico dell'intero Occidente. Non è questione di Renzi 1, Renzi 2 e delle intercettazioni, è che il sogno di un percorso di cambiamento iniziato dalla Leopolda 5 anni fa sta diventando realtà. E ci riusciremo senza guardare in faccia nessuno, senza rispondere a potentati e a gruppi di interessi. Qualcuno dice che siamo maleducati o spavaldi? Lo pensino pure. Il mio obiettivo non è essere simpatico. È lasciare una macchina pubblica capace finalmente di funzionare. Tutto il resto è fuffa. Mi chiedono, ma fai il bravo con i giornalisti? Frequenta di più i sindacati, non scontentare gli imprenditori preoccupati della minoranza del PD, tutto giusto, per carità. Ma io devo preoccuparmi soprattutto della maggioranza degli italiani. So che fanno il tifo per noi anche persone che magari non mi voteranno mai. Ma sanno che lo sforzo di questo governo è lo sforzo di un paese intero e quindi ci danno una mano. L'Italia sta tornando e non sprecheremo questa opportunità. E questa era un buon tratto maggioritario della lunga intervista che occupa due pagine al Corriere della Sera del Presidente del Consiglio. Il giornalista era Aldo Cazzullo e siccome il Premier ha parlato di diritto d'asilo, un diritto che diventi europeo, come una risposta evidentemente inconsapevole e indiretta da parte di Repubblica, il giornale diretto da Ezio Mauro compone una pagina molto interessante, che è un dossier, e cioè fa capire attraverso i flussi quali sono le nazioni di riferimento per certe etnie. Le separa per etnie e si vedono delle cose apparentemente incomprensibili, che poi si possono forse spiegare in profondità, ma sul momento non si capisce perché certe etnie vadano da una parte e certe altre dall'altra. Vladimiro Polchi scrive questo pezzo, il cui titolo è «In Francia si è ai siriani, l'Italia apre agli afghani, ecco perché in Europa l'asilo è una lotteria». Lotteria è una parola chiave di questa vicenda, nel senso che lotteria escluderebbe logica. Andiamo a leggere. «Sei un siriano in fuga dalla guerra? Fai domanda d'asilo in Francia, in Germania, e avrai il 95% delle possibilità di vincere un biglietto da rifugiato. Se ti fermi in Italia, le tue chance crollano al 64%. Sei un afghano? Allora le cose cambiano. Il bel paese ti garantisce un buon 95% di probabilità di successo contro il 26% dell'Ungheria. Ogni Stato fa da sé. Oggi ottenere protezione in Europa è una lotteria, tutto dipende dal paese in cui si capita. Non a caso ieri su Repubblica il ministro degli esteri Paolo Gentiloni ha invocato un diritto d'asilo europeo, valido per tutte le nazioni. Il diritto internazionale impone a ciascuno Stato l'accoglienza dei richiedenti asilo fino all'accertamento o al rifiuto dello status di rifugiato. Nel caso italiano la lunghezza dei tempi di valutazione delle domande resta il punto critico, con rischio di intasare i centri di accoglienza anche con chi non ha diritto ad alcuna protezione. Le regole sarebbero chiare. Le commissioni territoriali devono svolgere l'audizione per il riconoscimento dell'asilo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e decidere nei successivi 3. Tuttavia il periodo di attesa si aggira in media intorno ai 12 mesi. Non solo. Nonostante le sollecitazioni della Commissione europea per introdurre un diritto comune d'asilo, la norma oggi è il fai da te. Paese che vai, asilo che trovi. Il continente appare come una coperta d'Arlecchino, con tante pezze colorate quanti sono i sistemi d'asilo adottati. E quanto fotografa una ricerca realizzata dalla Fondazione Leone Moressa con il sostegno di Open Society Foundation. Partiamo dai numeri. Nei paesi UE nel 2014 è stato accolto il 44,7% delle domande esaminate. Percentuale che varia molto da Stato a Stato. Si passa dal 9,4% dell'Ungheria al 76,6% della Svezia. Ma quello che colpisce di più è altro. Anche per le medesime nazionalità si riscontrano risultati diversi, a cominciare dai siriani, 122.000 richiedenti asilo in Europa nel 2014. Le loro domande hanno percentuali di accoglimento molto alte in Svezia, 99,8%, quasi il 100%. In Francia 95,6% e in Germania 93,6%, ben più basse in Ungheria 69,2% e in Italia 64,3%. Insomma, scappano dalla stessa guerra e corrono lo stesso rischio di perdere la vita se rispediti in patria, eppure la loro accoglienza cambia in base alla discrezionalità del paese di arrivo. Le differenze si fanno ancora più forti nel caso delle richieste degli afghani. Qui è l'Italia il paese con la percentuale più alta di domande accolte, 95,4%. In Germania solo il 66,1% ha avuto risposta positiva. Quota ancora più bassa per il Regno Unito, 36,9%, e l'Ungheria, 26,2%. Altro caso è quello della Somalia, percentuali record in Italia, 94,7%, e in Ungheria 92,9%, mentre la Francia 23,2% è il paese con la percentuale più bassa, così per gli eritrei 89% in Italia e 26% in Francia. Questa disomogeneità evidenzia una mancanza di uniformità a livello europeo sui criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato, denunciano i ricercatori della Moressa. Disomogeneità che si fa ancora più evidente nelle procedure di accoglienza. Faccio un inciso, vi ricordate la telefonata di, credo l'ascoltatore si chiamasse Fabrizio, se ricordo bene ma posso sbagliare. Ebbene, il signor Fabrizio pose una questione che è una questione sottile e in qualche modo esercitò un suo sospetto. Era a ricasco della decisione della Merkel di aprire, di superare Dublino ed aprire totalmente ai siriani. E il suo sospetto barra malizia, era che la Merkel avesse esercitato questa liberalità, questo gesto di umanitario, anche per un interesse personale, perché diciamo la possibilità per i siriani, per quanto è la loro storia, di integrarsi era maggiore, una certa scolarità, c'è una parte di siriani che è anche classe media e medio alta che se ne va dal paese, e quindi diciamo così una cooptazione mirata da parte di uno Stato forte come la Germania. Questo pezzo di Vladimiro Polk, in qualche modo, parlando di lotteria, in qualche misura forse alimenta questo sospetto. Procediamo. Non è tutto. Anche se ogni giorno si parla di emergenza o invasione sulle coste italiane, la Fondazione Moressa sottolinea come i dati forniti dall'Alto Commissariato ONU raccontino di un'emergenza a livello mondiale che tocca solo in modo marginale il nostro paese. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuto il numero di persone fuggite dalle guerre. Erano 43 milioni nel 2010, sono diventate 59 milioni nel 2014. Aumenta anche il numero di persone in fuga ogni giorno, 42.500. E sono i paesi vicini alle zone di guerra ad accogliere più profughi, con cifre impensabili per gli Stati europei. Il primo paese per numero di rifugiati è la Turchia, con 1,59 milioni. Seguono Pakistan e Libano, entrambi con più di 1 milione di persone accolte. In Italia, invece, al 31 luglio 2015 sono 89.000 i migranti presenti nei centri di accoglienza. E ancora, rispetto alla popolazione residente, in Italia gli 89.000 migranti accolti sono 1,5 ogni 1.000 abitanti, un tasso assolutamente non paragonabile a quello del Libano, 232 rifugiati ogni 1.000 abitanti. E molto spesso i numeri raccontano più delle nostre, diciamo, varie sensibilità che vanno dietro probabilmente a eccitazioni del momento. Un pezzo molto interessante, molto interessante questo di Repubblica, il pezzo di Vladimiro Polki. In questo contesto, ieri i ministri europei si sono ritrovati per immaginare una stretta sui controlli di sicurezza dopo il fatto, soprattutto accaduto sul treno Amsterdam-Parigi, dove quattro eroi della quotidianità sono riusciti a sventare una strage, poi premiata da medaglia d'oro da parte del presidente Hollande. Allarme immigrazione, minaccia jihadista, treni, rivoluzione e sicurezza, in stazione come in aeroporto. Dopo la strage sventata sull'Amsterdam-Parigi, i ministri decidono un giro di vite sui convogli a lunga percorrenza, pattuglie di controllo e metal detector per i bagagli. Giuliana De Vivo sul Giornale. Non viaggeremo mai più sui treni internazionali come abbiamo fatto finora. Dentro la nostra Europa, dove in nome di Schengen siamo abituati a girare senza passaporto, dove i confini sono da oltre 20 anni economici ma non di frontiera, tutto sta per cambiare. Presto sui biglietti sarà stampato nome e cognome del passeggero. I nostri bagagli verranno controllati, così i nostri vestiti e tutto quello che portiamo addosso. Vedremo molte più pattuglie schierate nelle stazioni ferroviarie. Alla fine, prendere un treno che copre una tratta internazionale somiglierà molto di più a quello che già adesso è prendere un aereo. Lo hanno deciso i ministri degli interni e dei trasporti dei 9 paesi europei frontalieri riuniti ieri a Parigi. Obiettivo: individuare misure supplementari di sicurezza a livello bilaterale ed europeo. Un incontro convocato dai ministri francesi Cazeneuve e Ségolène Royal sull'onda dell'attacco di soli 9 giorni fa su un treno dell'alta velocità che collega Amsterdam a Parigi. Sventato solo, lo dicevamo prima, grazie all'intervento pronto ma casuale di 2 marine americani. e tremano ancora le vene ai polsi, perché il 26enne che aveva aperto il fuoco era già noto ai servizi segreti spagnoli e l'aggregato era una cellula jihadista belga. Forse con maglie più strette quel TGV non sarebbe salito. E già l'indomani il premier del Belgio, Charles Michel, aveva chiesto un incontro tra i paesi vicini per discutere di un adattamento di Schengen. Per questo adesso alcune misure sono diventate e definite indispensabili. E l'aggettivo messo nero su bianco da tutti i presenti per l'Italia e c'era il ministro Graziano Del Rio e il viceministro degli interni Filippo Bubbico. Nell'operazione congiunta il passaggio è operazioni di controllo simultanee e coordinate. E quindi vuol dire che su treni transfrontalieri ci saranno pattuglie a composizione mista, formate da poliziotti di diversi paesi. E questo è per quanto riguarda la nostra quotidianità futura per chi prenderà treni che si sposterà all'estero. Ignazio Marino ha bussato, nel senso che ha parlato dal suo buon ritiro, a questo punto non si può definire tale, e ha parlato però non con domande dirette, ma con insomma meccanismi che sembra, come dire, un uomo in un luogo sconosciuto, sotto protezione, nel senso che non si sa dov'è. Tra l'altro nel pezzo sulla stampa, la stampa è riuscita a cavargli delle opinioni, e le aspettavamo, diciamo, gli avrà telefonato in un luogo senza dire quale è questo luogo. Perché tra l'altro, essendo sotto protezione, e quindi è una località che conosce solo il Viminale. È Fabio Martini che lo ha scovato e lo chiamano con la testatina, la stampa lo chiama lo sfogo, il governo, il caso Roma, Marino, titolo, Gabrielli non ha poteri speciali, la diarchia non esiste. È come dire l'altra interpretazione rispetto al doppio sindaco di cui tutti i giornali avevano parlato, di cui il commissariamento. Leggiamo: per Ignazio Marino sono state 2 settimane dimenticabili. Ogni giorno il sindaco di Roma è stato pesantemente chiamato in causa, più o meno a proposito, su tantissime questioni, dai funerali Casa Monica, il commissariamento da parte del governo, e lui negli Stati Uniti per un periodo di riposo, in una località che conosce soltanto il Viminale perché il sindaco è sotto protezione, ha preferito non replicare mai. Un silenzio quasi sovraumano, anche sulla base del più elementare codice della comunicazione. Se cercano di demolirti, tu replichi con un argomento convincente. Un codice sconosciuto a Ignazio Marino, che della sua prima vita da chirurgo del fegato ha mantenuto un distacco da sala operatoria. Naturalmente ai collaboratori che dall'Italia via via lo informavano su tutte le polemiche, Marino ha spiegato le sue ragioni, quelle che tornerà ad esporre pubblicamente sin da dopodomani, quando sarà a New York per incontrare il sindaco De Blasio. Ma vi pare, dice Marino, in questi 2 anni ha smantellato la politica consociativa tra il PD e la destra romana, il governo ha formalmente riconosciuto la discontinuità rispetto a quel sistema collusivo, l'ex sindaco Alemano è indagato per mafia, il dibattito pubblico che cosa fa? Si orienta a discutere della mia vacanza, dice Marino. E sull'ultima delle tante querelle, Roma sarà governata da un irrituale diarchia sindaco-prefetto, Marino risponde così: sapete bene i rapporti di leale collaborazione che ho sempre avuto con il prefetto Gabrielli, ma non ci sarà nessuna diarchia, il prefetto non ha poteri nuovi o diversi. E invece spero che Gabrielli mi aiuti a superare le lentezze che finora hanno connotato l'avvicinamento al Giubileo. In un incontro che si è svolto in Vaticano in aprile, alla presenza di tutti gli enti interessati, ho presentato il dettagliatissimo piano del Comune sulle opere di nostra competenza. Dopodiché il governo ha deciso il via libera nel Consiglio dei Ministri del 27 agosto, con risultato che noi potremo fare le gare a settembre. Sia chiaro. Il governo ha ritenuto di dover aspettare la relazione di Alfano sull'inquinamento mafioso. Io rispetto questa attesa, la capisco, ma questi sono i fatti. Marino, continua Fabio Martini, non lo dirà in pubblico per non riaprire la polemica col governo, ma l'attesa del governo costringerà i cantieri a lavorare 24 ore su 24, con costi superiori e anche con disagi più elevati per i romani. Marino, continua questo sfogo che è qui messo nero su bianco dal bravo Fabio Martini della stampa, Marino è stato accusato di nuovo, stavolta di assenteismo, per essere rimasto negli Stati Uniti mentre il Consiglio dei Ministri decideva sia le misure per il Giubileo che le contromisure sull'infiltrazione mafiosa del Campidoglio. In questi casi i collaboratori del sindaco lo hanno sentito più arrabbiato, più irritato del solito. E dice Marino, infatti, queste sono le sue parole rispetto a tutto quello che è successo e che lo hanno considerato un desaparecido. O anche un uomo pauroso, insomma si sono date mille interpretazioni, o anche Chance il giardiniere, se vogliamo. Ma vi sembra che fosse opportuno, risponde Marino, che io tornassi proprio mentre si assumeva una decisione così delicata? Non ho voluto che il mio rientro venisse inteso come una pressione indiretta, e comunque, prima di partire, avevo informato il governo e poi ho seguito la vicenda minuto per minuto. E comunque, continua Fabio Martini, Marino in questi giorni non ha rinunciato ad una delle sue battute. Sì, dice Marino, in vacanza ci sarei andato prima, per scioglimento del comune, se a suo tempo avessi ascoltato quel che mi proponeva il vecchio PD, Mirko Coratti, vice sindaco, e Luca Odevine, comandante dei vigili urbani. Appunto, conclude Fabio Martini, due degli imputati eccellenti di Mafia Capitale. E insomma, è come in un dibattito a distanza su Repubblica, gli risponde un core de Roma ampiamente riconosciuto come è Luigi Proietti, detto Gigi. Ma Proietti, chiede Silvia Fumarola, ma lei cosa chiederebbe a Marino, cosa gli vorrebbe dire? Ma gli vorrei dire, torna, sta a casa aspetta a te, come dice una vecchia canzone, ma non ho voglia di scherzare. Ma cosa la colpisce di più? Ma proprio l'assenza di Marino, ma confesso che un sindaco che interviene via Skype non l'avevo ancora visto. Il fatto che non torni a Roma, se non fosse drammatico sarebbe un film comico, ma succede tutto, pure i funerali di Casa Monica, una cosa incredibile, lui resta in vacanza. Ma non capisco come faccia a stare lontano, davvero mi sconvolge. Ma secondo lei sarebbe dovuto rientrare? Ma certo. Ma non stai in America e intanto appari su uno schermo, la politica è sempre più distante, questa è la mia lamentela ed è inaccettabile. Ma quello di Marino lo trovo anche un atteggiamento misterioso. In che senso, chiede Silvia Fumarola, pensa che sia un modo per tirarsi fuori? Guardi, non riesco a farmi un'idea, risponde Gigi Proietti, ma le posso dire come agire io. Mi trovo in una situazione delicata in cui mi attaccano, bene, mi presento e affronto. Chiariamoci, non mi preoccupo per Marino, mi chiedo quale sia il prossimo futuro della nostra città. Molti parlano sfoggiando una facondia formidabile, ma fra 3 mesi cosa succederà? Cosa è la ferita di più? Chiede la giornalista di Repubblica. Ma può immaginare, imbrogli, ma a livello di Mafia Capitale no, è ignobile pensare che si siano arricchiti sui centri di accoglienza, su chi aveva più bisogno. Non è più una questione di destra o sinistra, è un orrore. In effetti Roma non era mai caduta così in basso, dice Silvia Fumarola. E non fa piacere finire come esempio negativo sulla prima pagina del New York Times. Ora si avvicina il Giubileo, avremo gli occhi puntati. Questo ci dovrebbe dare una spinta a fare le cose per bene. E questo era uno degli attori, insomma, distintivi della romanità, Gigi Proietti. Ricorderete qualche giorno fa una macca particolarmente significativa di Michele Serra, nella quale lui sottolineava il fatto che avesse tentato di resistere a guardare quel video famoso del giornalista che uccide i suoi due colleghi, tutto registrato da se stesso e mandato poi in diretta su Twitter e Facebook, avesse resistito fino alla fine a non guardarlo e ci stava quasi riuscendo quando poi, accendendo un telegiornale, paf, le immagini si sono ripresentate in tutta la loro violenza. E appunto ne faceva una riflessione. Oggi ci torna a distanza di qualche giorno, tirando le reti in secco e facendone un piccolo bilancio. È bene che gli scandali accadano. L'impressione è che il delitto congegnato per essere messo in onda e poi acriticamente messo in onda in mezzo mondo abbia innescato, almeno qui in Italia, una discussione vera. E un turbamento, speriamo, non passeggero tra parecchie persone che lavorano nei media. Impossibile provare a riassumere i termini di una questione così intricata, coinvolge il diritto dovere dell'informazione, ma volendo azzardare una metafora potrebbe essere questa. Un buon negoziante, quando sceglie quale merce esporre, fa un mix tra quello che piace al pubblico e quello che piace a lui. quello che piace al pubblico perché deve fare cassa, quello che piace a lui perché è la sola maniera di dare identità al negozio, distinguerlo dagli altri negozi, selezionare un suo pubblico. I media oggi, nella loro grande parte, sono un negozio che espone solo quello che piace al pubblico. Hanno il terrore di fare da selettori, di scegliere sulla base dei gusti differenti delle singole redazioni, di diversificare l'offerta. Il terrore del buco, come si dice in gergo, ovvero il terrore di non essere identici agli altri. Il maledetto computo dei click, così simile nella sua sinistra forza omologatrice al ruolo dell'audience in televisione, offre con il digitale una immediata rilevazione di quanti ti seguono, ma inseguendo chi ti segue perdi intanto te stesso e in seconda battuta perdi anche il pubblico. Questo era Serra e al quale anche qui in un dialogo a distanza, ma sempre sullo stesso giornale, può rispondere per quanto riguarda la sua conoscenza degli americani e del fascino e della fascinazione che gli americani subiscono sulle armi, Adam Gopnik, lo scrittore, l'America malata che continua ad amare più armi che la vita. E Adam Gopnik narra del fatto di essersi avvicinato, lui che è un biciclettista appassionato, alla macchina e di essere rimasto in parte affascinato, arrivandoci a tarda età a guidare la macchina, e poi parla appunto delle armi, della fascinazione sugli americani. In mezzo a questa riflessione appunto sul suo avvicinamento al mezzo alla macchina, mi è giunta la notizia, scrive Gopnik sul New Yorker, di un altro mini massacro, questa volta in Virginia. Due cronisti morti orrendamente mentre erano ripresi da un video, e la loro morte è stata seguita da un'inquietante reazione sui social media. Sicuramente scopriremo maggiori dettagli psicologici su questo orrore, ma ciò che è chiaro fin d'ora è che questo è l'ennesimo caso in cui la pistola ha fornito un mezzo rapido per regolare i conti, un modo per una persona emotivamente ferita di alleviare la sensazione di essere stata offesa attraverso l'omicidio. James G. Gilligan, lo psichiatra americano specializzato nel campo della violenza, sostiene in modo credibile che nella maggior parte dei casi la violenza personale è una risposta a questi sentimenti di vergogna e di umiliazione. L'atto violento è un modo orribile di pareggiare i conti. Questo caso sembra appartenere a questo tipo di stragi, con l'aggiunta che l'assassino sembra aver immaginato che la sua violenza fosse anche una risposta alle vittime della chiesa di Charleston. Una delle ultime roccaforti di coloro che amano le armi e che, nonostante l'evidenza, lasciano che il piacere di esprimere la propria autonomia prevalga su qualsiasi altra valutazione più ragionevole, era che, anche se le prove dimostravano un'altissima correlazione tra la disponibilità di armi da fuoco e il numero di omicidi per mezzo di esse, non vi era ancora alcuna prova che i massacri con armi da fuoco in ambiente non familiare fossero legati direttamente in America alla grande distribuzione delle armi. In realtà, come spiega dettagliatamente un articolo pubblicato su Fusion, questa roccaforte è stata sottoposta a un'attenta analisi empirica. Un nuovo studio condotto da Adam Langford della University of Alabama mostra una forte correlazione tra la disponibilità di armi da fuoco e la prevalenza di massacri con le stesse. Con la stessa certezza con cui l'opera di Hemingway ha stabilito il legame tra il numero di armi da fuoco in una società e il numero di uccisioni per mezzo di armi da fuoco, ora sappiamo che esiste una correlazione tra la disponibilità di armi da fuoco e i più importanti atti pubblici di violenza che hanno sconvolto la vita americana da Columbine in poi. Coloro che ancora insistono sul fatto che le armi non sono la causa dell'epidemia americana di violenza da armi da fuoco hanno deciso che la morte delle vittime di mercoledì, Alison Parker e Adam Ward, sono il costo da sopportare, spensieratamente, dei piaceri simbolici forniti dalle armi. Dal momento che la cura è nota, con certezza, coloro che la rifiutano possono solo aver deciso che godono di questa malattia. Perché la verità più profonda è che le automobili non sono soltanto dei simboli di autonomia. Esse ne sono in tutti i sensi il veicolo. Le armi da fuoco però hanno una funzione quasi interamente simbolica. Le macchine devono essere controllate e lo sono. Chi le guida deve avere la patente e si insiste sul fatto che bisogna regolarmente dimostrare la propria attitudine a farlo. Controlliamo e puniamo i guidatori ubriachi o spericolati. Se nei prossimi anni ottenessimo una regolamentazione delle armi pari a quelle delle automobili, ci muoveremo verso il vero scopo dell'autonomia, che è quello di garantire la libertà dalla paura tanto quanto la libertà di agire. I simboli sono importanti, scrive e conclude Adam Gopnik. La vita lo è ancora di più. E questo era un pezzo su Repubblica, il copyright del New Yorker. Adam Gopnik, scrittore, anche un editorialista del New Yorker, e appunto ha dato questa visione attraverso l'uso della macchina e il controllo che c'è da parte delle autorità sui guidatori. Noi facciamo gli esami periodici, lo stato di ubriachezza, la prova del palloncino, eccetera, eccetera, per dire appunto che tutto questo controllo, anche psicologico, andrà portato sulle armi, sull'uso e sul possesso di armi. Chiudiamo qui la nostra rassegna, qualche attimo di pubblicità e poi il filo diretto.
Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli stati generali.com, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta, telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.